313 e pagine seguenti per seguire un po' quello che succede in Italia, dove scoppierà tra poco la rivoluzione fascista, come hanno sempre sostenuto i fascisti, cioè che non si trattava di un colpo di Stato autoritario, ma di una grande rivoluzione della parte sana del popolo, che finalmente poteva mandare a casa una classe politica di persone corrotte, di politicanti senza arte né parte, che avevano appunto dimostrato in tutti i frangenti di non essere all'altezza della situazione. Finalmente arrivavano uomini d'azione che avevano un curriculum specchiato, avevano dimostrato sul campo di battaglia la loro devozione alla patria, venivano tutti dai ranghi dell'esercito, erano stati grandi patrioti, grandi nazionalisti, avevano combattuto, sofferto e vinto a Vittorio Veneto. E infatti, quando poi Mussolini si presenta a Vittorio Emanuele III e verrà incaricato di formare il nuovo governo, faccio un piccolo passo in avanti, tanto per dare un'anticipazione, una specie di anteprima, Mussolini potrà dire a Vittorio Emanuele III: Sire, le presento la gioventù di Vittorio Veneto. Come dire che il fascismo si è intestato l'eredità della vittoria della resistenza sul Piave e della vittoria nella Prima Guerra Mondiale. Quindi chi è che dovrebbe governare l'Italia all'indomani della Prima Guerra Mondiale? Beh, diciamo quelle stesse persone che hanno difeso l'Italia sul Piave e che hanno portato con la loro tenacia, resistenza, devozione e sacrificio, che hanno consentito all'Italia di sopravvivere e addirittura di vincere. Sotto questo punto di vista, l'identità del fascismo è intrinsecamente collegata alla Prima Guerra Mondiale e alle sofferenze che essa ha provocato, innanzitutto in quelli che l'hanno combattuta e poi naturalmente nelle famiglie, nel fronte interno che ha sostenuto la guerra, che ha sopportato la guerra e che adesso non ci sta di riconsegnare il potere nelle mani di uomini politici incapaci, così naturalmente vengono giudicati da parte del fascismo, insomma, e di tutti quelli che simpatizzano per il fascismo. C'è bisogno di una grande rivoluzione anche adesso in tempo di pace, e il fascismo si pensa come una grande rivoluzione popolare della parte migliore degli italiani. I migliori italiani vogliono il fascismo perché vogliono appunto un'Italia grande, un'Italia forte, un'Italia potente, un'Italia appunto che possa competere con le altre potenze, che non si faccia umiliare, così come troppo spesso è accaduto, per esempio è accaduto in tempi recenti ai trattati di Parigi e di Versailles, in cui l'Italia non è stata accontentata nelle sue legittime rivendicazioni, e il fascismo quindi sta lì in qualche maniera per sottolineare il fatto che dobbiamo sbarazzarci di una classe politica di persone non all'altezza, il Parlamento non è in grado di funzionare con prontezza, con efficacia, con efficienza, è un'enorme palude nella quale le persone si fanno eleggere per essere parte di una casta che ha mille privilegi, mille vantaggi, si parla senza arrivare mai a nessuna conclusione che sia degna di questo nome. Il fascismo arriva con il pugno di ferro e decide secondo una logica che è quella della grande e animosa gioventù che ha vinto a Vittorio Veneto. Passo in avanti. Ma com'è che si arriva a ottenere da parte di Benito Mussolini il potere di governare il paese nel 1922? E ci sono tre annetti in mezzo che vanno dal 19 al 22, in cui le cose subiscono una grande accelerazione. D'altro canto il dopoguerra sappiamo che è un periodo molto complesso. Quindi riepilogando molto velocemente quello che già sappiamo, ma tanto per collegarci dopo la pausa delle vacanze, ricordiamoci questo, che l'Italia esce vittoriosa ma delusa dalle trattative di pace, perché le rivendicazioni italiane non sono state adeguatamente accettate e accolte da parte degli alleati. Gli alleati sono gli inglesi e i francesi, che hanno combattuto duramente. Però c'è un nuovo attore, si chiamano Stati Uniti d'America, i quali hanno avuto un ruolo molto importante, hanno dato un contributo essenziale alla guerra, e Wilson ha stabilito che il principio deve essere quello dei 14 punti, e cioè l'autodeterminazione dei popoli, e questo cozza con le aspirazioni italiane a ottenere gran parte dell'altra sponda dell'Adriatico. Ecco che nasce la Jugoslavia, e per l'Italia sarà, secondo la definizione di D'Annunzio, una vittoria mutilata. L'impresa di Fiume si colloca dentro questa logica: la vittoria è stata mutilata, i nostri alleati ci umiliano, non riconoscono il nostro sacrificio, e quindi noi in qualche maniera dobbiamo dimostrare che il popolo non si lascia umiliare. I politici sì, perché effettivamente i diplomatici, il ministro degli esteri e il presidente del Consiglio dei Ministri hanno dovuto inghiottire il boccone amaro, questo rospo, che è stato appunto il fatto che i trattati di pace non sono stati all'altezza delle aspettative e soprattutto degli sforzi italiani. Ma il popolo non ci sta, i soldati non ci stanno e qualche uomo speciale non ci sta. Questo uomo speciale all'epoca è D'Annunzio. È inutile che vi dica che Benito Mussolini sta dalla parte di D'Annunzio, ovviamente. Loro dicono: l'esercito ha versato il sangue e i politici si fanno prendere a sberle. Questa un po' è la lettura che viene data da chi dice: ma noi abbiamo combattuto così duramente per ottenere così poco? E perché otteniamo così poco? Perché la classe politica non è capace di fare il proprio mestiere. Non ci facciamo rispettare. Si tratta di una lettura, ovviamente, che non tiene in considerazione la complessità della situazione. Non era forse effettivamente così facile ottenere di più dei trattati di pace, considerando che gli Stati Uniti avevano una potenza economica, una capacità di prestare denaro tale per cui l'Europa si trovava indebitata, l'Europa era parzialmente distrutta. Insomma, tutti questi problemi erano presenti, per cui la lettura che ne dava il fascismo D'Annunzio era sicuramente una lettura che non teneva in considerazione la complessità del quadro. Però comunque il popolo ovviamente guarda con una certa simpatia, non proprio tutti ovviamente, no, però una simpatia nei confronti di chi fa delle azioni plateali, parla chiaro, decide e agisce. Ancora oggi si invoca una politica che decida, che abbia le idee chiare, che faccia dei gesti plateali, che alzi la voce, che sbatta i pugni sul tavolo, come dire, facciamoci rispettare. Che oggi, in contingenze storiche in cui siamo tutti decisamente meglio rispetto a quel dopoguerra del 19-20. Se adesso diamo un'occhiata alle elezioni politiche del 13-19, ricordiamo una cosa che abbiamo già detto, e cioè che molte cose cambiano nel quadro politico, a testimonianza che la guerra è stata uno spartiacque nella politica. Alcuni vecchi partiti che egemonizzavano e che vincevano regolarmente le elezioni, non dico che siano spariti, ma sono diventati minoranza. Tra questi, in particolare, il Partito Liberale. Il Partito Liberale, che si chiamava Unione Liberale di più partiti di ispirazione liberale, cioè moderati, vedete che sono passati da quasi il 50% a diventare un 15%. 15-16%. Sono passati solo 6 anni. È un vero e proprio terremoto politico. Noi di questi tempi facciamo forse fatica a capire la gravità di questo terremoto politico, perché negli ultimi anni nel nostro paese siamo abituati a vedere delle sigle dei partiti che praticamente nascono nel giro di pochi anni, arrivano a ottenere un suffragio gigantesco e poi si svuotano altrettanto velocemente. Mi viene fatto di pensare per esempio al Movimento 5 Stelle. È nato piccolo come un movimento creato sul web, poi presente a alcune amministrative sotto forma di sindaci, proposte di sindaco, poi a un certo punto è diventato il primo partito d'Italia nel giro di pochissimi anni. Poi altrettanto velocemente si sta svuotando adesso, non so bene a che punto siamo con i sondaggi, ma penso che il Movimento 5 Stelle non rischi di essere il primo partito. La stessa cosa è avvenuta in tempi recenti per i Fratelli d'Italia, partito che oggi è al governo, è il primo partito d'Italia, ma fino a pochissimi anni fa era un partito marginale dello 0, dell'1, poi improvvisamente tante sono state le trasformazioni, i cambiamenti, anche la crisi del Covid è stata tale per cui poi c'è stata una reazione e la gente ha deciso di premiare quel partito punendo altri partiti che invece hanno governato in quella contingenza storica. Quindi voglio dire che noi siamo abituati abbastanza a vedere dei partiti che sono del 2% andare al 35% e poi magari altrettanto velocemente scomparire. Però non è una normale dinamica politica. Per esempio, i primi 45 anni di storia repubblicana italiana hanno visto sempre gli stessi partiti classificati sempre nello stesso ordine di classifica. Prima la Democrazia Cristiana, secondo il Partito Comunista Italiano, terzo il Partito Socialista Italiano e poi una serie di altre piccole sigle e partiti, liberali, repubblicani, socialdemocratici, eccetera. Ok? E questo per 45 anni di seguito, senza che vi fosse mai nessun cambiamento. Sì, i cambiamenti potevano essere dell'1, del 2%, ma la gerarchia, la classifica era sempre la stessa. Quindi questa trasformazione è una trasformazione molto importante. Significa che ci sono dei cambiamenti, soprattutto se poi valutate che il Partito Socialista socialista italiano, che era una minoranza tutto sommato ridotta, diventa il primo partito italiano nel dopoguerra. Qua, l'impatto che la guerra ha avuto sul modo di votare delle persone è stato radicale, anche perché non è che prima della guerra e dopo la guerra sia cambiato il suffragio. Cioè, il suffragio universale maschile c'era prima e identico c'è anche dopo. Quindi è proprio la gente che ha cambiato il suo modo di votare. E come mai ha cambiato il modo di votare? C'è stata la guerra. La guerra ha cambiato decisamente e soprattutto ha portato le persone a criticare i partiti di governo, perché i liberali, come si capisce, avevano responsabilità di governo, e a premiare quelli che oggi sarebbero partiti di opposizione, partiti anche estremi. Non dimentichiamoci che la vittoria dei socialisti significa anche che molti italiani guardano con speranza a quello che sta succedendo contemporaneamente in Russia. In Russia c'è la rivoluzione d'ottobre, ormai da anni, c'è una guerra in corso, è la guerra civile tra armata russa e armate bianche. Fare il Partito Socialista Italiano significa un po' che il cuore degli italiani batte per Mosca e per Pietroburgo. L'idea appunto che quel tipo di rivoluzione, che teoricamente dovrebbe premiare gli ultimi, ma sappiamo che c'è già la dittatura del proletariato e che la gente ha votato in realtà in Russia, ma non è che abbia votato bolscevico, ha votato invece social-rivoluzionari, vi ricordate? C'è questo paradosso. E poi Lenin dice: va bene, allora facciamo la dittatura del proletariato, perché significa che la gente non ha la maturità per capire che questo è quello che deve succedere. Bene, e poi abbiamo l'altro attore che nasce, è il Partito Popolare Italiano. È un partito cattolico. Perché è importante? Perché i cattolici votavano già all'inizio del Novecento, diciamo che l'interdetto del Papa si era via via sciolto, però è anche vero appunto che non avevano un partito di riferimento perché la Chiesa lo aveva vietato. Invece nel 19, anche in questo caso, le cose sono maturate. La Chiesa consente la formazione di un partito politico cattolico che faccia riferimento alla Chiesa, al Papa e ai Vescovi. Si chiama Partito Popolare Italiano, è stato fondato da Don Luigi Sturzo. Quindi abbiamo un 30% Partito Socialista, un 20% Partito Popolare, e quelli che prima governavano sono diventati minoranza. Quindi la logica quale dovrebbe essere? Dovrebbe essere che a guidare il governo sia una coalizione di partiti di sinistra, diciamo, potrebbero essere i socialisti e i popolari, tranne il fatto che i socialisti non si vogliono alleare e neanche i popolari si vogliono alleare. Quindi in sostanza questo tipo di maggioranza, che premierebbe i nuovi partiti, o nuovissimi come il popolare o nuovo come i socialisti, che esistono da alcuni anni ma prima erano un partito molto più piccolo, è un'alleanza che non si farà, perché i cattolici non possono allearsi con i socialisti, che sono atei e parlano della religione come l'oppio dei popoli, e i socialisti a loro volta non si fidano del mondo cattolico. Quindi tra i due non esiste la possibilità di una vera e propria intesa, anche se ci sono dei punti in comune. I popolari per esempio hanno un occhio di riguardo per il popolo, insomma, come dice il partito, per gli ultimi. Quindi in realtà poi i governi sono governi di coalizione tra i liberali, che sono diventati un partito relativamente piccolo, e il Partito Popolare. Sono partiti che hanno maggioranze molto fragili, che cadono abbastanza frequentemente e che soprattutto non riescono a dare risposte al paese, risposte chiare, decise, energiche, perché hanno una visione frammentata. No, era cambiato, adesso qua entriamo nei tecnicismi, vedi, si passa a una legge proporzionale. La legge proporzionale è quel tipo di legge, ne parleremo quando parleremo appunto di legge elettorale acerbo, è quella legge che può anche essere considerata la più pienamente democratica, nel senso che il numero di deputati che siede in Parlamento rispecchia perfettamente le percentuali di classifica alle elezioni dei singoli partiti, per cui se i socialisti hanno preso il 32% alle elezioni 19, avranno il 32% dei deputati che siedono in Parlamento, alla Camera, e così tutti gli altri rispecchiano perfettamente le proporzioni. Questo è un sistema che rispecchia perfettamente la volontà popolare, ma che talvolta genera ingovernabilità, perché se non si hanno i numeri sufficienti per governare, l'unico modo per farlo è creare delle alleanze tra i partiti. Queste alleanze non sono facili da creare e talvolta sono alleanze che hanno una durata breve e che poi vengono rotte, il che significa che il governo che ha ricevuto la fiducia poi la perde e quindi cade e bisogna nuovamente formare un governo, se non andare addirittura a nuove elezioni. Quindi la legge elettorale proporzionale è una legge molto rispettosa della volontà popolare, perché rispecchia fedelmente il voto, però ha il difetto di creare degli esecutivi, cioè dei governi fragili, che prigionieri praticamente delle alleanze che non sempre sono rispettate nella loro fedeltà. Invece precedentemente c'era un modello maggioritario, quindi diciamo più legato al tema della governabilità, però il cambio di sistema elettorale non giustifica il terremoto politico che è successo, cioè la spiegazione va attribuita al modo diverso di votare delle persone. Perché votano differentemente le persone? Perché la guerra ha aperto gli occhi a molti, o comunque più che aperto gli occhi, ha cambiato le priorità delle persone e i partiti liberali non rispecchiano più le priorità delle persone. Don Luigi Sturzo, 1919, subito a fine guerra viene fondato un partito cattolico e la cosa incredibile è che nel giro di pochi mesi si presenta alle elezioni e rastrella un'enorme quantità di voti, un partito che non esisteva. D'altro canto però il voto cattolico era latente, si sapeva che i cattolici votavano compattamente, si creavano addirittura delle sigle, ovvero degli accordi tra esponenti politici, per esempio noto Giolitti era riuscito a ottenere il voto cattolico attraverso il patto Gentiloni, cioè si sapeva che c'era un blocco di voti a disposizione di un eventuale partito politico cattolico. Il Partito Popolare di Sturzo intercetta immediatamente questo blocco cattolico che prima votava per esempio i liberali di Giolitti. Prima votavano Giolitti, adesso però c'è un partito cattolico e votano i cattolici ovviamente. Poi andiamo avanti. Questa invece è l'immagine che fa vedere il Congresso Nazionale Socialista, perché l'altro fatto nuovo è che i socialisti fanno il pieno dei voti, ma nel Congresso di Genova del 1921 avviene una scissione. C'è una frangia di radicali estremisti che guardano proprio a Mosca e che secondo i dettami della Terza Internazionale rompono con il Partito Socialista fondando un nuovo partito che si chiama schiettamente Partito Comunista. Partito Comunista è un partito di professionisti della rivoluzione che ha il compito di fare la rivoluzione anche in Italia. Il Partito Comunista nasce anche in Germania, nasce anche in Francia, nasce anche in Spagna, nasce anche in Inghilterra, perché è la Terza Internazionale che in qualche maniera ne comanda la nascita. È il comitato centrale di coordinamento della rivoluzione mondiale. La rivoluzione mondiale, lo sappiamo noi oggi, non si è mai fatta, però è vero che sono nate delle sezioni del Partito Comunista che si coordinano con Mosca e con Pietrogrado, perché ovviamente è lì che la rivoluzione è riuscita ed è con loro che si cerca di prendere accordi per ottenere lo stesso risultato. Questo Partito Comunista nasce inizialmente piccolo, però poi nel tempo è destinato a diventare molto grande. Ho già citato il fatto che dopo la Seconda Guerra Mondiale diventa il secondo partito d'Italia per quasi 50 anni. Il più grande partito comunista dell'Occidente lo ha avuto l'Italia. Poi non dimentichiamoci che i comunisti sono stati la sigla di partito che è stata più arrestata dal fascismo, è quella che più ha alimentato la lotta partigiana e il movimento di liberazione nazionale quando c'è stata poi la liberazione del nazifascismo. Sono stati i comunisti. Ovviamente i comunisti erano comunisti e la loro visione era liberare l'Italia dal nazifascismo per fare il comunismo in Italia. Come mai non lo hanno fatto? Non lo hanno fatto perché non hanno vinto le elezioni, perché nel 48 ha vinto la Democrazia Cristiana, che è una specie di riedizione nel secondo dopoguerra del Partito Popolare Italiano. Ma arriveremo a parlare a tempo del. Qui abbiamo appunto due personaggi che sono alle due estremità. Filippo Turati alla sinistra, che rappresenta il socialismo ottocentesco di carattere riformista, cioè arrivare un po' alla volta attraverso molte riforme, attraverso la via parlamentare in maniera democratica. Invece Bordiga rappresenta un leader del Partito Comunista neofondato, che è lotta di classe, rivoluzione, colpo di Stato, cioè imbracciare le armi, magari nella clandestinità, per ottenere quello che hanno ottenuto i russi a casa loro. Sono due vie molto diverse che a un certo punto si separano. Il congresso di Livorno del 1921 è per l'Italia fondamentale. Qui abbiamo Antonio Gramsci, che è stato anche un fine intellettuale, che è finito appunto in carcere, poi al confino, e Gramsci è stato una vittima quindi del fascismo. Palmiro Togliatti è un personaggio importante che poi ha anche coordinato e guidato la resistenza negli anni appunto dei partigiani, ed è stato leader del partito anche nel secondo dopoguerra, e ha cercato di vincere le elezioni del 48, cosa che se fosse riuscita chi lo sa cosa sarebbe successo. Sicuramente il Partito Comunista intendeva portare l'Italia più verso Mosca di quanto non intendesse portarlo verso Washington. Invece è la Democrazia Cristiana che ha stabilito per l'Italia che l'asse sarebbe stato quello di Washington. Va bene, poi il discorso è un po' complesso, adesso non lo affrontiamo. L'Ordine Nuovo è il giornale che parla il verbo del comunismo. Ovviamente l'Ordine Nuovo dice cose che sono coerenti con quelle che pensa Lenin e poi più avanti Trotsky e Stalin, perché Lenin sapete che nel 24 muore. Partito Comunista Italiano, vedete un grande sole raggiante che rappresenta la speranza di un futuro utopico, la falce e il martello, la spiga di grano rappresentano il mondo del lavoro che si trova qui rappresentato. Però il Partito Comunista non ha subito un grande successo, in realtà i più votano ancora socialisti, ma i socialisti sono molto divisi, molto litigiosi, non si alleano e quindi insomma risultano inconcludenti. E poi abbiamo tutte queste nuove sigle che nascono spontaneamente dopo la guerra per rappresentare gli interessi degli ex combattenti, perché la gente non è contenta perché mancano i sussidi, manca il mantenimento della promessa che era stata fatta per vincere la guerra. Si era detto: se voi vi sacrificherete in guerra, poi noi, quando la guerra sarà finita, vi daremo la terra. Famosa promessa di privatizzare la terra, di fare la riforma agraria. Tutte queste cose poi non sono effettivamente successe, e quindi la gente a un certo punto innanzitutto chiede sussidi, attenzione, ci sono delle richieste anche di sinistra, ma pretenderebbero un governo anche forte, nazionalista, che si faccia rispettare, perché i soldati hanno lavorato, hanno sofferto, eccetera eccetera. I mutilati chiedono il pane al governo, quindi ci sono tante sigle che nascono che vogliono in qualche maniera portare avanti le istanze del mondo dei soldati che ha lottato e che però poi, una volta che la guerra è stata vinta, sembrano essere dimenticate dal governo. Quindi voglio farvi capire che è una società, quella del Biennio Rosso, molto militarizzata. Allenge lo spettro di Mosca e della rivoluzione che lì è avvenuta con l'incubo dell'abolizione della proprietà privata. Ci sono queste associazioni di estrema destra nazionaliste che da un lato possono anche pensare alla riforma agraria, che sarebbe una tipica riforma di sinistra, dall'altro però sono tutti ex combattenti, sono persone che hanno vissuto una vita arrischiata, ci sono anche molti arditi, un corpo avanguardistico scelto che faceva solo cose complesse, arrischiate. Insomma, c'è questa rivendicazione anche violenta, ci sono tante armi che circolano ancora, quindi è una società molto violenta, molto turbolenta. E poi la violenza è anche di sinistra. Il Partito Comunista sembrerebbe essere intrinsecamente violento, perché il Partito Comunista ha in mente la lotta di classe. E la lotta di classe si fa con le armi, con le barricate, con l'occupazione. Si fa, insomma, non attraverso metodi democratici, ma attraverso metodi violenti. D'altro canto Lenin diceva: rivoluzionari di professione, questo devono essere i leader di partito, non gente che parla, ma gente che agisce, che coordina. E qui vedete appunto una fotografia d'epoca con il simbolo del Partito Comunista. Siamo nel 1920, le fabbriche vengono occupate, le fabbriche si svuotano perché la produzione di armi è cessata, non c'è più bisogno di tutta quella gente, e quindi che cosa si fa? La gente occupa le fabbriche. Prima c'erano le donne che lavoravano, adesso sono tornati a casa gli uomini, sono armati, hanno fatto la guerra, sanno come si fa, sanno cosa vuol dire essere violenti, forzano i cancelli, spalancano le porte, occupano le fabbriche. Lo hanno già visto fare, certo, lo hanno fatto in Russia, lo hanno fatto anche in Germania, la Lega di Spartaco. Insomma, è una situazione in cui un imprenditore che ha una fabbrica se la vede occupata dagli operai, i quali gli dicono che d'ora in poi decideranno loro. È chiaro che è un incubo per lui, perché in Russia questa cosa è successa veramente, lo sappiamo benissimo. Dopo il 17 c'è stata l'occupazione delle fabbriche e poi è andata a finire come sappiamo, insomma. Quindi le fabbriche vengono presidiate, il paese è alla paralisi, c'è la necessità di convertire le industrie, l'economia crolla, le cose vanno male sotto tutti i punti di vista, continui scioperi, continue occupazioni, il lavoro non va avanti, chi vuole entrare a lavorare non può entrare perché i picchetti sono militari. Questa è gente che ha le idee chiare su come si interrompe, non sono gli scioperanti che passano cantando con le bandierine, no, questa è gente che sa fare un'occupazione e soprattutto sa fare la guerra. Guardie rosse di occupazione, 20 settembre 1920, siamo nel pieno del biennio rosso. La violenza, io direi che è di tutti contro tutti, perché c'è la violenza degli arditi, dei combattenti, dei nazionalisti, che può essere una violenza di destra, nel senso che ci sono persone che sono abituate a gerarchie, ordine, comando, disciplina, obbedienza cieca, questo è l'esercito. E quindi ovviamente vedere una società disordinata, caotica, in cui ci sono scioperi continui, in cui chiunque fa quello che vuole, impone una sorta di reazione. Ma c'è anche la violenza di sinistra, sono appunto i comunisti, tutti quelli insomma che non ci stanno di lasciarsi incantare dalle chiacchiere, hanno combattuto, adesso vogliono vedere che le cose vengano fatte. Quali cose? Ci avete promesso la terra? Dateci la terra, oppure dateci dei rialzi dei salari, cioè concedeteci molto di più di quello che ci concedete normalmente. Qua si vede appunto che sono guardie rosse di occupazione, insomma sono tutti quanti simpatizzanti per Mosca, che hanno in mano tante armi, non è strano, questa gente faceva la guerra prima. Le armi se le sono tenute e a questo punto le usano per cambiare la società e per cambiare l'economia e la politica. Questa è un'altra immagine che fa vedere le fabbriche occupate a Pavia nell'estate del 1920. Allora vi pongo una domanda. Poniamo il caso che voi siate proprietari di una fabbrica. Questa fabbrica ha fatto scintille durante la guerra perché voi vi siete reinventati come fornitori dell'esercito. Non so in che campo, ma l'esercito ha bisogno di tantissime cose, dai tessuti agli alimentari, a materiali vari, scarpe e via dicendo. Quindi avete avuto un successo clamoroso e accumulato un'enorme ricchezza. A un certo punto però finisce la guerra, ovviamente voi non avete più le commesse di Stato perché lo Stato non può continuare a indebitarsi per pagare le aziende per produrre cose che non servono. Dovrete convertirvi a una produzione civile, quindi dovete immaginare un futuro. E già questo è molto complicato, vuol dire cambiare le macchine, ripensare a un mercato. Sarà un mercato anche difficile perché l'Italia è molto impoverita, quindi non si spalancano tempi difficili. La vostra fabbrica è interamente occupata da guardie rosse di occupazione. Come potete risolvere il problema? La politica tergiversa. Nessuno sembra in grado di trovare una soluzione. Soldi non ce ne sono e non si sa bene come affrontare il malcontento popolare. Che fate? E nel frattempo considerate che aleggia lo spettro di Mosca. Cioè lì hanno sequestrato, espropriato tutta la proprietà privata. Quindi voi avete accumulato un grande capitale, avete una fabbrica che ha funzionato e potrebbe continuare a funzionare, ovviamente in tempo di pace, magari più modestamente, ma dare speranza di felicità a voi, alla vostra famiglia, ai vostri discendenti, ok? Ma questa cosa è in pericolo. Perché è in pericolo? Hanno fatto il comunismo non tanto lontano, in Russia. Era un ex alleato la Russia, dell'Italia pure, perché era triplice intesa. Benissimo. Come fate ad affrontare il problema? Riuscite a mettervi nella situazione? Siete riusciti, dopo mille sforzi, magari vi siete costruiti dal niente, poniamo, a farvi una bellissima villa enorme con grandi terreni, avete un'attività produttiva che funziona, improvvisamente la gente salta i cancelli e entra in casa vostra, si fa il bagno nella vostra piscina, si stende sul vostro giardino, entra in casa vostra e tra poco potrebbe essere lecito farlo. D'altro canto i russi hanno fatto così e a un certo punto è andato al potere un governo che ha stabilito che quella casa non è più la vostra, che quella fabbrica non è più la vostra, che è tutto di Stato e lo Stato decide che a casa vostra ci vive qualcun altro e che se volete viverci voi vi dà una stanzetta e la dovete condividere e dovete condividere la casa con tanti altri. Sto semplificando a mo' di cartone animato, ma per aiutarvi a riflettere. Che fate? Dimmi, com'è? Li combatti, ma tu puoi combattere, hai la panza, hai 60 anni, oh, finalmente è arrivato. Paghi dei picchiatori e li butti fuori, giusto o no? Paghi dei picchiatori. Tu naturalmente vorresti che fosse la polizia a farlo, perché per te c'è una cosa santa nella vita, si chiama proprietà privata. Perché è così santa per te e non lo è per quelli che sono entrati a casa tua? Perché loro non hanno niente e invece tu ce l'hai la casa. C'è una bella casa, una bella villa, una bella fabbrica. Per te la proprietà privata è santa, è sacra. E c'è una sola cosa che deve fare lo Stato: proteggere la proprietà privata. Invece loro, guarda caso, dicono esattamente l'opposto. Dicono no no, la proprietà privata è un furto. È un furto che tu hai fatto a noi. Chi è che ha ragione e chi è che ha torto? In realtà hanno ragione entrambi. Perché? Perché quelli erano ex soldati e quindi la tua ricchezza che hai costruito sulle loro sofferenze è il frutto appunto del debito nazionale. Com'è che tu ti sei arricchito? Perché lo Stato ha preso il denaro pubblico e lo ha investito nella tua fabbrica. Quindi ha privatizzato il denaro pubblico, quello che era di tutti è diventato tuo. A loro è rimasta la guerra e una gamba in meno. A te invece è venuta fuori una villa, una fabbrica e quello che ci va dietro. Quindi tu hai ragione a dire che la proprietà privata è sacra e inviolabile. E loro non hanno torto nel dire che hanno combattuto, hanno perso un braccio, adesso non hanno niente e tu hai una villa. E perché ce l'hai questa villa? Ce l'hai perché il denaro di tutti è finito nelle tasche tue. E questo non è giusto. E loro si riprendono quello che era di tutti. Vedi che è un'equazione che non può essere risolta. Dal punto di vista di ciascuno, entrambi hanno ragione. Tu naturalmente dirai, ma non è vero, perché la mia fabbrica io l'ho fatta con la mia fatica, con i miei sforzi, con la mia intelligenza e con le mie capacità, e me la merito. E loro ti diranno, non te la meriti per niente, perché se non c'era la guerra, non ce l'avamo noi che combattevamo, non avresti mai potuto avere quello che hai. E quindi è più che giusto che restituisci quello che hai malamente acquisito. Vedete che non si può risolvere, è un contrasto tra punti di vista sostanzialmente irrisolvibile, perché ognuno ha la sua giusta verità. Però è logico che a un certo punto, esasperati dal fatto che il rischio sale, la febbre sale, nessuno si adopera con energia e con vigore per ripristinare l'ordine, la prima cosa che vi viene in mente è che in un paese caotico dove tutto va allo sfacelo e dove non si rispetta il santo lavoro di chi durante la guerra ha guadagnato, vi viene in mente che siccome avete molti quattrini potete pagare delle squadre di picchiatori. È così che nascono le squadracce fasciste. Le squadracce fasciste sono le cosiddette camicie nere, sono dei gruppi di giovani, molti vengono fuori dai ranghi della guerra, altri vengono fuori invece dalla borghesia, per esempio. Sono persone che volevano fare la guerra ma magari non hanno potuto farla. Sono gente che ha la testa calda, che vuole menare le mani. Sono gente anche violenta, a cui piace il gesto definitivo. Hanno una mentalità che vogliono un paese ordinato, vogliono proteggere la proprietà privata, vogliono ripristinare il controllo della situazione che sembra ormai degenerata. Morale della favola, prima sono spontanee, poi via via si organizzano, si danno una divisa, perché d'altro canto la memoria del militare e dell'esercito è nella mente di tutti, per cui la camicia è la camicia nera. La camicia nera ricorda l'abbigliamento degli arditi, che erano un corpo scelto dell'esercito italiano. Se c'era una missione pericolosa, si mandavano fuori gli arditi, che erano addestrati meglio, erano praticamente addestrati per sacrificarsi nelle azioni più complesse, più arrischiate, venivano nutriti meglio, naturalmente come tutti quelli che rischiano la vita, erano quelli che rappresentavano un po' la punta di diamante, quindi ammirati, onorati e considerati, insomma, la migliore gioventù d'Italia. Questa gente che ha ricoperto questi ruoli, una volta che ritorna in tempo civile, non è che vuole ritornare a fare il contadino, sono stato un ardito, non voglio ritornare ad essere un contadino. E quindi alcuni di loro danno luogo a queste squadre che si chiamano le squadre delle camicie nere, le quali sorgono abbastanza spontaneamente in Romagna, per esempio, oppure nella zona industriale d'Italia, nel triangolo d'Italia, nel triangolo industriale, oppure in Puglia, perché vengono assoldate sia dai borghesi che hanno le fabbriche, per sgomberare le fabbriche, per picchiare la gente che vuole occupare le fabbriche, sia da parte dei latifondisti agrari, i quali ovviamente temono che le terre vengano occupate e vengono occupate, che la gente voglia la ridistribuzione della terra, cioè che vengano espropriati da parte delle loro terre. Per esempio la moda è quella di occupare le terre non coltivate. Uno ha così tante terre che ne coltiva una parte non la coltiva. Il fenomeno equivalente oggi quale potrebbe essere? Beh, ne sentiamo parlare soprattutto nelle grandi città, l'occupazione degli appartamenti sfitti. Succede, la gente non trova alloggio, gli affitti sono cari, le banche non concedono un mutuo. A un certo punto che cosa fa la gente? Forza le porte di una casa privata, perché sono 20 anni che quell'appartamento è lì e nessuno ci abita. Di chi è? È di qualcuno che è così ricco che non se ne cura, lo tiene lì chiuso. E quindi non è giusto? Ecco l'espropriazione proletaria. Entriamo in questa casa. E perché? Con che titolo? È proprietà privata. È proprietà privata, ma non è giusto che un bene venga lasciato inerte, considerando appunto che c'è gente che ha bisogno di casa e non riesce ad averla. Ok, quindi sembra un'ingiustizia e una specie di presa in giro nei confronti delle persone poco abbienti. Ecco appunto che le terre vengono occupate. Ovviamente i latifondisti agrari temono che possa capitare anche a loro l'esproprio proletario e quindi si organizzano in che maniera? Pagando delle squadre d'azione, delle squadre di picchiatori, le quali vengano a seminare il terrore, vadano a disturbare per esempio i comizi di piazza in cui ci sono leader socialisti o comunisti che arringano la folla per organizzare la lotta di classe, insomma, cioè impaurire, questo è il verbo. Ecco, il fascismo progressivamente assume la direzione politica di queste squadre d'azione che si chiamano del fascismo agrario, ma non è soltanto dell'agricoltura, è un fascismo in generale al servizio di un ritorno all'ordine e che sposa la linea anticomunista. Dovunque ci sia lo spauracchio dell'abolizione della proprietà privata, ecco che c'è il fascismo. Anche se, come vedremo, il fascismo inizialmente era nato su posizioni più di sinistra che non di destra. Tra poco ve ne parlerò. Vediamo qua l'Avanti. Vedete, appunto, è il giornale che è la voce del Partito Socialista. Dice: sugli stabilimenti metallurgici sventolano le bandiere rosse. Operai, contadini, siate pronti per le banche, le officine, le terre. Cioè, abbiamo cominciato con gli stabilimenti metallurgici, avanti che occupiamo anche le banche, avanti che occupiamo anche le terre, avanti che occupiamo anche le officine. Ovviamente i socialisti sono a favore di questo tipo di attività. Vi dicevo appunto che tra le tante sigle che nascono tra gli ex combattenti e i reduci c'è anche questa sigla che si forma a Milano di un giornalista famoso, si chiama Benito Mussolini, è nato nel socialismo, è stato direttore dell'Avanti, poi è stato interventista, ha fondato il Popolo d'Italia, ha appoggiato D'Annunzio nell'impresa di Fiume, lo ha appoggiato a parole, diciamo, non molto con i fatti. Comunque, vedete che si fonda questa nuova lista che si chiamano i fasci di combattimento. Il riferimento alla guerra è, mi pare, evidente. Questo è il programma di San Sepolcro. È il programma di San Sepolcro nel senso che da un palazzo milanese viene lanciato questo insieme di valori intorno ai quali si formerebbero i fasci di combattimento. Adesso ne leggiamo alcuni per farvi capire che il fascismo delle origini, quello fondato da Mussolini, era un movimento in effetti socialista a tutti gli effetti. Vediamo un po' alcuni elementi caratterizzanti di questo primo fascismo che è di sinistra e che è socialista e che non ha più molto a che fare con la dittatura che si insedierà nel 1922. Ecco il programma nazionale di un movimento sanamente italiano. Nazionalismo, ecco subito, sanamente italiano. Rivoluzionario, fortemente innovatore, noi poniamo la valorizzazione della guerra rivoluzionaria al di sopra di tutto e di tutti. Va bene, queste sono parole, come dire, noi vogliamo cambiare tutto. Guerra rivoluzionaria. Bene, vediamo un po' che cosa vogliono. Punto numero uno, programma politico. Noi vogliamo suffragio universale a scrutinio di lista regionale, con rappresentanza proporzionale, voto ed eleggibilità per le donne. Beh, insomma, pensando che poi il fascismo ha tolto il voto a tutti, qua il fascismo dei fasci di combattimento del 1919 diceva che voleva il suffragio veramente universale anche alle donne. È una tipica rivendicazione di sinistra, considerando che le donne avevano contribuito alla guerra nel fronte interno. Quindi niente di che. Il minimo di età per gli elettori si abbassa a 18 anni. Questo è un provvedimento di sinistra classico, quello di avvicinare i giovani alla politica abbassando l'età minima di voto. Abolizione del Senato. Perché? Perché era la Camera di nomina regia, quindi era la Camera più conservatrice. Quindi vedete, anche questo è un provvedimento chiaramente di sinistra. La convocazione di un'assemblea nazionale per stabilire la forma di costituzione dello Stato. Una costituzione per lo Stato che sia un superamento dello Statuto Albertino. Vabbè, quindi la formazione di consigli nazionali tecnici del lavoro, dell'industria dei trasporti, dell'igiene sociale, delle comunicazioni, eccetera, eletti dalle collettività professionali o di mestiere. Cosa vi ricorda questo punto? Cioè, vogliamo avere dei consigli nazionali che siano espressione delle collettività di professione e di mestiere. Che vi ricorda? I Soviet. Vedete che è un programma di sinistra che guarda addirittura a Mosca. Dal punto di vista sociale, noi vogliamo la sollecita promulgazione di una legge dello Stato che sancisca per tutti i lavoratori la giornata legale di 8 ore di lavoro, cioè ridurre le ore di lavoro. Ma è un programma di sinistra? Vogliamo i minimi di paga, ma ne stiamo parlando adesso, il salario minimo. Oppure una necessaria modifica del progetto di legge di assicurazione sull'invalidità e la vecchiaia, abbassando il limite di età proposto attualmente a 65 a 55 anni, in pensione a 55 anni. Beh, sarà un programma di sinistra, cioè andare in pensione 10 anni prima, mi pare che sia chiaramente un programma di sinistra. Poi vogliono l'istituzione di una milizia nazionale, la nazionalizzazione di tutte le fabbriche di armi e di esplosivi, una politica estera nazionale intesa a valorizzare nelle competizioni la nazione italiana del mondo. Poi vogliono una espropriazione parziale di tutte le ricchezze, cioè vogliono una forte tassa patrimoniale su tutti quelli che si sono arricchiti durante la guerra. Ti sei arricchito, ma lo sappiamo in che maniera. Lo Stato si è indebitato per rendere ricco te, l'abbiamo detto prima. Allora non ti portiamo via tutto, paga una forte tassa per risanare i conti dello Stato, per esempio. Il sequestro di tutti i beni delle congregazioni religiose, anche questo è interessante. È pure anticlericale, ma i socialisti sono anticlericali, lo abbiamo detto, tra Partito Popolare e socialisti non c'è possibilità d'intesa perché sono anticlericali. Insomma, vogliono tassare i ricchi, vogliono espropriare la Chiesa o comunque assumere un atteggiamento anticlericale, vogliono che i lavoratori, i soldati contino di più, vogliono previdenza, vogliono il voto ai giovani, vogliono suffragio universale. È un partito di sinistra. Allora, qual è il tema? Il tema è questo, che in realtà quando si presenta alle elezioni questa lista, i fasci di combattimento, non riceve praticamente nessun voto, riceve lo 0, di voti. Come mai con quel programma i fascisti non sono in grado di intercettare un elettorato? Perché prendono lo 0, insomma. Nessun deputato eletto alla Camera, nessuno, neanche Mussolini, che pure era un personaggio famoso. Quindi i fasci di combattimento sono un disastro dal punto di vista dell'esito elettorale. Vi piace quel programma? In larga misura è ancora da realizzare, perché salari minimi per tutti, ne parlano in questa fase storica. Ridurre l'età pensionabile da 65 a 55, firmiamo subito, perché era uno dei tanti, precisiamo meglio. Per realizzare quelle cose chi voti? Voti Partito Socialista. Mi spiego? Cioè, perché votare fasci di combattimento se c'è il Partito Socialista? È logico che è un partito di nuova costituzione e tu sai che se dai il voto a loro lo butti via. Ti conviene dare ai socialisti, perché i socialisti rastrellano il 30% dei voti e magari questa è la volta buona. Noi sappiamo che non è stata la volta buona, ma loro non lo sapevano. Pensano che il Partito Socialista sia un cavallo che può vincere perché è arrivato già al 30%, non sia mai che non arrivi al 40%, al 50%. A quel punto poi le cose le potranno fare davvero. Ma se voto una lista che si chiama Fasci di Combattimento, sto buttando via il mio voto. Perché lo butto via? Perché non arriverà mai in queste elezioni ad avere il 50% dei voti. Quindi, siccome comunque il programma non è molto diverso rispetto a quello del Partito Socialista, non c'è niente di caratterizzante, è logico che dovendo scegliere, scelgo i socialisti. Certo, i fasci di combattimento hanno un taglio più nazionalistico, perché ovviamente Mussolini era legato all'idea della grandezza dell'Italia. I socialisti invece sono più internazionalisti, però non è che l'elettorato sta a guardare quello per dire a quel punto allora voto i fasci di combattimento. Ci sono altri partiti eventualmente patriottici, nazionalisti, vi dicevo. Morale della favola, il fascismo non prende voti. Quello che è invece incredibile è il voltafaccia che tra il 1919, atto di fondazione del partito, e il 1920-21 avviene quando Mussolini decide di cambiare completamente schieramento, cioè di passare lo schieramento avverso e fare dei fasci di combattimento un movimento antisocialista che si allea con quelle squadre delle camicie nere e ne diventa un interprete politico. Cioè, diciamo che Mussolini è l'uomo in doppio petto, l'intellettuale rispettabile che nasconde dietro di sé quel volto dei facinorosi che menano le mani per picchiare la gente. Picchiano con il manganello, picchiano e umiliano le persone dando loro da bere l'olio di ricino. L'olio di ricino sapete che è una sostanza naturale, ma è anche un lassativo molto potente, un purgante, per cui ti costringevano a bere l'olio di ricino per forma di spregio, per umiliazione sostanzialmente, no? In maniera che poi te ne stavi una settimana rinchiuso in camera tua, in gabinetto. Questo era un po' il senso di dare l'olio di ricino. Sono dei picchiatori, a volte le botte sono così tante che qualcuno ci lascia pure le penne. Ma è una società molto violenta e nessuno sa bene come risolvere la situazione, perché i segni della guerra sono stati fortissimi. Quindi diciamo che dopo il 1920, diciamo verso la metà, fine 1920, i fasci di combattimento, che hanno fatto un solenne buco nell'acqua alle elezioni, decidono di reinventarsi come partito che coordina le squadre d'azione per bloccare il caos delle occupazioni, degli scioperi in cui l'Italia è precipitata nel biennio rosso. Diventa insomma un agente dell'ordine. Ho finito, vi faccio però un'ultima domanda ed è questa: ma se queste squadre d'azione picchiano con i manganelli, con i pugni, con i calci e poi somministrano olio di ricino, perché la forza pubblica non è intervenuta? Che cosa fa il governo? Che cosa fa la polizia? Non è compito del governo, non è compito dei prefetti, dei questori mantenere l'ordine pubblico, evitare che ci siano le violenze, evitare appunto che la situazione degeneri? Se allo stadio i tifosi menano le mani, a un certo punto arrivano corpi di polizia o addirittura le forze armate, separano i tifosi, blindano i treni, spediscono a casa, comminano delle sanzioni e la situazione torna sotto controllo. Come mai questo non è avvenuto? Non erano in grado di mantenere l'ordine, perché chi doveva farlo, la forza pubblica, spesso simpatizzava con questi picchiatori e magari ne condivideva anche le maniere, i modi, spicci. Contemporaneamente nessuno voleva pagare il prezzo politico di picchiare le masse di operai, gli ex combattenti, i contadini, ma che si dovesse fare era nella mente di tutti. In particolare, vi ripeto, i borghesi che avevano le terre, che avevano le fabbriche, addirittura pagavano sotto banco queste squadre di picchiatori. Chi sono i referenti politici dei borghesi proprietari delle fabbriche e delle terre? In Parlamento chi siede a rappresentare gli interessi dei borghesi? I liberali. I liberali. Notate che i liberali governano con il loro risicato 15% attraverso alleanze varie, per esempio col Partito Popolare, governano. E quindi starebbe a loro reprimere la violenza, tanto di sinistra quanto di destra. Ma picchiare i contadini o gli operai è difficile, si teme un'escalation. Cioè, se noi li picchiamo, questi ci fanno la rivoluzione veramente. Contemporaneamente non possiamo neanche, come dire, picchiarli scopertamente, perché si tratterebbe di rompere la tradizione liberale, per cui abbiamo visto già Giolitti prima della guerra concedeva il diritto di sciopero, non voleva l'intervento dello Stato. Ma se qualcuno li picchia e noi non ce ne accorgiamo, pazienza, sarà colpa sua, sarà colpa loro che ha picchiato gli operai e i contadini. Noi governo non c'entriamo, anzi condanniamo e diciamo che faremo molto, ma in realtà non facciamo niente. Quindi in sostanza un po' la polizia e l'esercito forse non desidererebbero agire contro questi picchiatori. Il governo trova molto comodo far finta di non accorgersi che ci sono queste violenze, perché i violenti fanno quello che va fatto, che è necessario fare, senza doverne pagare il prezzo politico di aver deciso. Perché decidere, per esempio, di mandare una corazzata a cannoneggiare D'Annunzio ha un prezzo politico, cioè che la gente poi ti odia. D'Annunzio è un fuorilegge, è uno che fa le cose contro il Parlamento, contro il governo, contro gli accordi internazionali, ma quando tu gli spari addosso passi dalla parte del torto tu, perché lui è un eroe e tu no. E quindi il governo a un certo punto dice: questi picchiano, e che dobbiamo fare noi? Picchiare è sbagliato, non si fa. Cattivi, cattivi, cattivi. Dopodiché lascia che le cose succedano. Perché? Perché tutto sommato va bene così. Sono giovani, sono un po' intemperanti, sono un po' violenti. Sarà lo stesso Giolitti. Giolitti è convinto che i fascisti siano utili in questa fase. Sono utili poi, quando arriverà il momento, diamo, non lo so, una poltrona a Mussolini, a qualche altro esponente dei fasci di combattimento, gli promettiamo un incarico, gli diamo un buono stipendio, lo mettiamo a presiedere qualche organismo. E lui se ne sta tranquillo e si calma. L'idea è questa. Loro lasciamo che menino, perché in questo momento è utile, e poi in qualche maniera li corrompiamo, li compriamo, si adeguano e si calmano. Però al momento che menino è un bene, perché la situazione è caotica e nessuno vuole prendersi la responsabilità politica di risolverla. È così che si scivola dolcemente verso il fascismo, perché la violenza c'è da tante parti e alla fin fine se la sono cercata. Lasciamo che succeda, le cose si sgonfieranno da sole. Poi invece la situazione non si sgonfia per niente e avremo 20 anni di dittatura fascista. Domande, ragazzi? La transizione avviene tra la fine del 20 e il 21, quando i fasci di combattimento, che non erano niente, a un certo punto diventano qualcosa, diventano un partito nazionale che a un certo punto prende anche dei voti. Perché li prende? Perché i liberali li prendono con sé, in quanto sono funzionali a limitare il rischio più grande. Qual è il rischio più grande? Una deriva comunista. Mussolini sfonda a destra laddove a sinistra non poteva sfondare. Perché? Perché c'erano già socialisti e comunisti. C'erano già loro, non c'era bisogno dei fasci di combattimento.